Don Lorenzo Milani era nato nel capoluogo toscano il 27 maggio 1923, secondogenito di una colta famiglia borghese. Il nonno paterno, Domenico Milani Comparetti, era uno dei massimi studiosi degli Etruschi in Europa. Attraverso la madre, di origine ebraica, si risaliva a Edoardo Weiss, il primo medico che ha introdotto nella pratica terapeutica e nella cultura italiana la psicoanalisi di Sigmund Freud. Dopo essere stato battezzato, per sfuggire alle leggi razziali antiebraiche imposte dal fascismo, l'8 novembre 1943 il ventenne Lorenzo Milani entra nel seminario maggiore di Firenze per farsi prete. Ordinato sacerdote, Don Lorenzo Milani viene destinato alla parrocchia di San Donato a Calenzano. Il 14 dicembre 1954 l'autorità ecclesiastica lo trasferisce a Barbiana. Don Milani, che a Calenzano aveva scoperto la vocazione di educatore, giunto a Barbiana, riprende immediatamente a fare scuola. Le vicende di Don Milani e della scuola di Barbiana vanno avanti 12 anni. Il 26 giugno 1967, a soli 44 anni di età, Don Milani cede a un tumore. Il rapporto di Don Milani con la sua diocesi, governata negli anni 50 e 60 dal cardinale Elia Dalla Costa e poi dal cardinale Florit, è stato sempre un rapporto difficile, conflittuale. Oggi a Firenze il cardinale Silvano Piovanelli quel dibattito e quelle polemiche li ha archiviati. L'arcivescovo di Firenze accetta volentieri di ricordare un compagno di studio. Entrambi, infatti, sono stati seminaristi al Cestello, sul Lungarno, a Firenze, nello stesso periodo e insieme sono stati ordinati sacerdoti il 13 luglio 1947.
Egli volle per la sua camera una povertà rigida, assoluta. Ricordo ancora un letto fatto di poche stecche di ferro, poi la scansia dei libri, il tavolo e una sedia, e un grandissimo crocifisso che incombeva su tutta la camera, nel quale egli aveva anche messo dentro l'arco delle gambe le regole del seminario. A noi, abituati alla vita del seminario, questo fece una grande impressione e ci indicò sin dall'inizio la radicalità della sua posizione.
Don Milani cercava di allargarci la mente e di allargare il più possibile le nostre conoscenze. E quindi la scuola insegnava un po' di tutto, da come si compila un telegramma a come si ascolta una sinfonia di Beethoven, anche come si riesce a leggere uno spartito senza sapere troppo la musica, ci faceva seguire anche quello. E a fare discussioni sui vari argomenti sociali, politici, eccetera, oltre naturalmente a darci una base culturale il più solida possibile di saper leggere e scrivere, voglio dire.
Oggi, sulla prima scuola serale popolare di Don Milani, nella parrocchia di San Donato a Calenzano, è sceso il silenzio. Il silenzio è pure sceso su Esperienze pastorali, il libro che Don Milani scrisse con l'aiuto dei suoi primi allievi. Il 20 dicembre 1958 il Sant'Uffizio ordinava di ritirare dal commercio quel libro, che si continuò a vendere comunque sotto banco, perché inopportuno. Oggi Esperienze pastorali è considerato uno dei documenti più alti per capire i processi di emarginazione culturale e di scristianizzazione maturati nelle zone di montagna nel nostro paese. A Calenzano, lo stile di vita del sacerdote Don Lorenzo Milani, che lo portava a dialogare con tutti, al di là delle tradizionali divisioni politiche di partito, suscita scandalo e maldicenze al limite del linciaggio morale. Gli viene conseguentemente ordinato di trasferirsi a Sant'Andrea di Barbiana, una parrocchia che per assenza di fedeli era già stata cancellata dall'elenco ufficiale della diocesi di Firenze. Il 14 dicembre 1954 a Barbiana pioveva, faceva molto freddo. La chiesa era isolata e assai triste. Rovi spinosi alti come trincee, cani randagi, qualche gallina e un maiale razzolavano nei locali attigui alla canonica. I pochi parrocchiani sparsi nei colli circostanti erano come invisibili. L'impatto fu sconsolante. Il giorno del suo arrivo, Don Milani entrò nella chiesa e pianse. La sua prima decisione, il mattino seguente, fu l'acquisto di una tomba nel piccolo cimitero presso la chiesa. In seguito motivò quel suo gesto con l'intento di immedesimarsi in maniera totale, nella vita e nella morte, con la condizione di quelle famiglie montanare e contadine. Negli anni successivi, Don Lorenzo Milani portò a termine da Barbiana una doppia rivoluzione culturale. In primo luogo verso se stesso, riuscendo a vincere il muro di diffidenza e di incomunicabilità dei suoi nuovi parrocchiani. Che cosa avrà mai fatto quel pretino così istruito, così giovane e bello, per essere mandato qui? In secondo luogo, educando un gruppo di ragazzi a farsi consapevoli dei propri mezzi, soprattutto attraverso una conoscenza linguistica di prim'ordine. Accadde così che un luogo emarginato come Barbiana divenne un punto di riferimento per molti intellettuali, sacerdoti, maestri, uomini politici. Chi veniva a Barbiana e accettava il dialogo veniva usato come uno strumento didattico, veniva sfruttato perché restituisse a quel piccolo pugno di montanari il sovrappiù che aveva.
Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per far scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola.
Nell'ultimo periodo della vita di Don Milani, con il metodo della scrittura collettiva, scovare insieme una parola guida e sempre insieme riuscire a esprimerla in modo chiaro e incisivo, nasceva Lettera a una professoressa, che è entrata nella storia della pedagogia italiana come il frutto di una ricerca eminentemente di gruppo. Il suo autore, infatti, non è un singolo, ma la scuola di Barbiana.
Chi la scrisse questa lettera alla professoressa?
Ma ovviamente si sente e si vede leggendo la regia del babbo, Don Milani. Però evidentemente tutti i ragazzi nella scuola hanno contribuito alla riuscita di questo libro, dalle statistiche alla stesura della lettera proprio, tutti hanno contribuito, chi più chi meno ovviamente, anche leggendola insieme, facendo le correzioni tutti insieme, abbiamo fatto una scrittura collettiva sotto la regia di Don Milani, evidentemente però l'hanno scritta i ragazzi.
Noi dunque si fa così. Per prima cosa, ognuno tiene in tasca un notes. Ogni volta che gli viene in mente un'idea, ne prende appunto. Un giorno si mettono insieme tutti i foglietti, su un grande tavolo. Si passano a uno per scartare doppioni. Poi si riuniscono i foglietti imparentati in grandi monti, e son capitoli. Ogni capitolo si divide in monticini, e son paragrafi. Se non si riesce vuol dire che non contiene nulla, o che contiene troppe cose. Qualche paragrafo sparisce, qualcuno diventa due. Comincia la gara a chi scopre parole da levare, aggettivi di troppo, ripetizioni, bugie, parole difficili, frasi troppo lunghe, due concetti in una frase sola.
In questa scrittura collettiva vedo molti aspetti estremamente positivi. Distinguerei due piani, un piano formativo e un piano più strettamente didattico. Sul piano formativo ci vedo una lezione di democrazia veramente vissuta, perché c'è il rispetto delle idee di tutti, comunque chiunque esprime la propria idea e viene accettato per quello che dice. Sul piano più strettamente, diciamo, didattico, anche qui vedo una didattica che parte dal di dentro, cioè tutti gli insegnanti dicono si usa il congiuntivo in questi casi, la maiuscola va scritto dopo, oppure questo aggettivo non va bene, ne va bene un altro, tutti lo facciamo. Lì si capisce che bisogna usare il congiuntivo, viene come una necessità. Allora, nella necessità di usare questo modo piuttosto che un altro, si spiega anche la sua funzione. Altrimenti, nella pratica didattica normale, un conto sono le regole e un altro conto è la loro applicazione.
Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola. Ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.
Io ho vissuto a Barbiana in quegli ultimi 4 anni e insegnavo contemporaneamente in una scuola di Stato. Vivevo in una casa della zona, diciamo, della parrocchia di Barbiana e insegnavo nella scuola di Borgo San Lorenzo. Mai Domilani si è interessato di quello che faceva a scuola, mai mi ha dato un suggerimento. L'unica cosa su cui insisteva era che provassi questo metodo di scrittura collettiva. E io non gli davo retta, ero convinta che questo metodo si potesse applicare a Barbiana, perché c'era quel maestro, perché c'era tanto tempo. Io stessa lo consideravo non attuabile nella scuola di Stato, perché vedevo che la lettera alla professoressa veniva scritta senza risparmio di tempo, tutta la mattina per 9 mesi. Di fatto si rimaneva un po' perplessi a rifare quello che lui faceva. E per rifare la scrittura collettiva, io ho aspettato anni dopo la sua morte, nonostante, come dico, la sua insistenza nel dirmi provi, almeno una volta, provi. Ora, dopo diversi anni, mi nacque una discussione a scuola e mi venne fatto di dire mettiamola per scritto. Così si cominciò un esperimento di scrittura collettiva. Io andavo a memoria, seguivo quei miei ricordi e veramente fu una cosa appassionantissima. E mi resi conto che i ragazzi miglioravano rapidamente nella capacità di scrivere con semplicità, con chiarezza, il loro pensiero. Questo forse è stato proprio, secondo me, la disgrazia di Domilani, d'essere considerato irripetibile.
Io sono stato circa 4 mesi in Inghilterra per perfezionarmi nell'inglese, perché avevo studiato inglese e francese alla scuola Barbiana. Si campava all'estero, cioè si partiva con i soldi che Don Milani ci dava per andare all'estero, poi evidentemente bisognava giostrarsi da soli per poterci mantenere all'estero, badando i ragazzi, stando insieme a una famiglia, dandosi da fare per procurarci praticamente il sopravvivere, e di conseguenza ci perfezionavamo nell'inglese o nel francese.
Praticamente quei soldi che ci dava, in poche parole, dovevamo farne di conto, perché se no non, insomma, ci metteva in mano al mondo, e noi se questo si dice occhiali, bisognava imparare a dire occhiali, perché se no in poche parole non si mangiava, questo era il discorso, no?
So che mi insegnava anche qualche cosa di lavori manuali, diciamolo, io so che c'è un'esperienza.
Ma i manuali, lì quando c'era bisogno di imparare a sapere come si lavora il ferro, si chiamava Succino, un artigiano bravissimo, no? Che andava a Barbiana a insegnare ai ragazzi a sardare le seggiole, perché tutte le seggiole c'è nella scuola, ecco, e mi ha insegnato Succino, è vero? E veniva a insegnarvi, quindi gli insegnò a farsi le seggiole. per dire, se lei la guarda nelle fotografie, dice ragazzi quando si costruiscano la cosa, la libreria e così via, se c'era bisogno di non lo so io, di marmista oppure di muratore, chiamava e faceva insegnare a questi ragazzi, quindi sortiva fuori completi, fronte alla vita, insomma. Ecco,
questo era. La ricreazione nella scuola era vietata, non esisteva. Esisteva solo il tempo di mangiare, quello per forza, e poi subito dopo si ricominciava a lavorare.
Perché lui diceva che il tempo gli è un dono di Dio e non va sprecato.
Mi pare di poter dire che la scuola, in questo popolo ed in questo momento, non è uno dei tanti metodi possibili, ma mezzo necessario e passaggio obbligato, né più né meno di quel che sia la lingua, per i missionari in Cina.
Che diceva, la gente non mi capisce neanche, come fa a predicare il Vangelo che non mi capiscono neanche? Per questo alla scuola Don Lorenzo dà un valore quasi sacro, la considera quasi come l'ottavo sacramento.
Molti, noi che andavamo a scuola, ci tenevamo a farsi da mano per i compiti, per riuscire bene a questo, e quindi lui si adoperava anche per questo. Ma poi, dopo, nella scuola, dopo cena, che si tornava anche dopo cena alle 9, ecco, il problema era di allargare il raggio a livello di discussione dei problemi sociali, che avveniva via via, che tornava dal lavoro e aveva dei fatti da raccontare, lui si metteva e lo faceva parlare e tutti insieme se ne discuteva.
Faccio un esempio.
In fabbrica succedeva che veniva fatto uno sciopero per fare straordinario o assumere altri dipendenti. Per esempio, in un'altra fabbrica succedeva che era stato mandato via qualcuno perché non faceva straordinario o perché non piaceva il padrone. Ecco, e questi erano argomenti che tutte le sere veniva discusso in tutti noi e in tutti i ragazzi eravamo qui di vari partiti, di più opinioni, di più tessere.
Il miracolo, a mio avviso, della scuola di San Donato, credo che si può chiamare proprio così, è stato quello di essere riuscito, Don Lorenzo, a tenere insieme ogni sera, là, in quelle due stanze, i ragazzi di tutta la parrocchia, i giovani di tutta la parrocchia e anche delle parrocchie vicine, a discutere insieme, pur avendo idee politiche completamente diverse. Ci fu un momento che venivano veramente tutti i giovani, e è un miracolo negli anni, ultimi anni del 48, primi anni 50, quando la lotta politica era così radicale che quasi non ci si guardava in faccia prima dell'arrivo di Don Lorenzo.
Nel febbraio 1965, Don Milani scrisse una lettera aperta a un gruppo di cappellani militari toscani che su un quotidiano avevano esaltato il militarismo. Don Milani non poteva non preoccuparsi del servizio militare obbligatorio come momento di un modello educativo contrario a quello che quotidianamente impartiva nella realtà di Barbiana. Ne conseguì una violenta polemica, senza esclusione di colpi, tra chi difendeva le parate militari e gli strumenti di guerra e chi, come Don Milani, si proclamava fedele alla medesima Chiesa, ma soprattutto testimone del Vangelo. Citato in tribunale, Don Milani veniva assolto in prima istanza il 15 febbraio 1966. Difensore d'ufficio di Don Milani era l'avvocato Adolfo Gatti.
Era un prete e come prete difese ad oltranza un principio proprio del mondo laico. Era un prete e si contrappose con estrema energia alla opinione di un mondo clericale rappresentato proprio da questi cappellani militari che avevano condannato l'obiezione di coscienza. Il suo contributo fu anche nel processo, e per il fatto del processo fu una cassa di risonanza, se così possiamo chiamarla, enorme. Tutta la stampa parlò di questo sacrificio di quest'uomo, il quale rischiava di essere condannato per avere sostenuto una ragione altrui, non una ragione propria, cioè un idealista. Ed ecco allora che sui giornali, attraverso i mezzi di informazione, il fatto di Don Milani che lancia il suo anatema e poi soffre il suo rischio e rischia la sua pena, fu un fatto molto clamoroso. Come tale incise sul svolgimento del pensiero che doveva condurre poi alla soluzione del problema dell'obiezione di coscienza come così diritto riconosciuto al cittadino per la Costituzione repubblicana e per motivi etici che sono in ogni momento della storia e in ogni regime insopprimibili.
Nessuno può accusarmi di eresia o di indisciplinatezza, nessuno d'aver fatto carriera. Ho 42 anni e sono il parroco di 42 anime. Del resto ho già tirato su degli ammirevoli figlioli, ottimi cittadini e ottimi cristiani. E nessuno è venuto su conformista. Informatevi su di loro, essi testimoniano a mio favore.
I primi allievi della scuola popolare serale di Don Milani, di San Donato a Calenzano, hanno oggi i capelli bianchi. Non sono diventati famosi e non pensano di essere migliori di altri. Qualcuno ha lavorato, anche in posti di responsabilità, nel sindacato. Altri hanno svolto ruoli significativi nell'applicazione nella scuola dei decreti delegati e nella riforma sanitaria.
Non credo che Don Milani si sarebbe mai occupato di obiettori di coscienza se quel famoso documento dei cappellani militari non avesse detto che l'obiezione di coscienza era un insulto alla patria e ai suoi caduti, era estranea al comandamento cristiano dell'amore ed era espressione di viltà. Furono queste parole, queste definizioni, che indubbiamente oggi ci fanno sobbalzare, perché nessuno, neanche quei cappellani stessi, probabilmente se sono ancora vivi, sottoscriverebbe, che indussero Don Milani a scatenare la sua battaglia, con la lettera ai cappellani prima, di critica del loro documento, e con la lettera ai giudici che dovevano processarlo per apologia di reato, su denuncia di un certo numero di cittadini ex combattenti dopo. E lui stesso in una lettera a uno dei suoi ragazzi che stava facendo il servizio militare dice che a prepararsi a fare il servizio, o fare il servizio militare andando su e giù, mettendosi sull'attenti, salutando militarmente, non sono cose cattive, sono cose ridicole, dice. C'è un comandamento preciso, un cristiano non potrà mai accettare di incendiare un villaggio con donne e bambini. Sarebbe però, al di là dei limiti giusti, dire un cristiano deve rifiutarsi di mettersi sull'attenti. C'era in lui questa demitizzazione dell'obiezione di coscienza come tale. Cos'è che gli premeva? Gli premeva educare i suoi ragazzi, da un lato, al rispetto delle leggi vigenti, non era certamente un anarchico, dall'altro a lavorare, li educava a lavorare perché le leggi fossero cambiate quando erano ingiuste e andavano male. Quindi né anarchici né conformisti.
Lui è un prete scomodo, è stato un prete scomodo per questa sua coerenza evangelica. Chi è coerente fino in fondo è scomodo. Anche nella Sacra Scrittura si dice, no? E togliamolo di mezzo perché il suo modo d'agire ci rimprovera. Chi riesce ad essere coerente col Vangelo si pone per forza di cose in contrasto con un certo modo di condurre la vita e anche di associarsi. Ecco, e per questo lui anche in seminario, tutto sommato, era un prete scomodo. Ma forse ancora di più il suo essere scomodo deriva dal fatto che lui ha un taglio profetico, che tutti gli riconoscono. Da un punto di vista storico bisogna ammetterlo. Lui stesso diceva, con quella sua sincerità spudorata, io sono avanti 10 anni riguardo a certe cose, forse per questo che non mi capite, ma realmente è così. Lui ha preceduto un pochino i tempi col suo modo di pensare.
Un aspetto su cui riflettere per accostarsi alla grande complessa personalità di Don Lorenzo Milani è la radice ebraica della sua intelligenza, della sua personalità. Il gusto del rigore intellettuale e morale piuttosto che alle matrici tradizionali del nostro cattolicesimo, credo che vada ricondotto proprio alle radici dell'ambiente ebraico, della sua famiglia e alla grande comunità ebraica italiana, agli Ascoli, ai Castelnuovo, ai Morpurgo, ai Segre, ai Segre, a cui dobbiamo tantissimo in questo paese del meglio della nostra tradizione intellettuale e, attenzione, della nostra tradizione morale. Il rigorismo morale di Don Milani, che lo rende estraneo a qualcuno del mondo cattolico italiano, è un rigorismo dietro cui io credo ci sia l'Antico Testamento e non solo il Nuovo.